Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi arriviamo alla fine di un lungo cammino dentro il libro agli Efesini, l'Epistola agli Efesini, in cui Dio ci ha mostrato tante meravigliose e preziose verità. Ci rivela in questo libro che la salvezza è un'opera divina, che non inizia con noi che cerchiamo Dio, inizia prima dal fondamento del mondo, quando Dio ha scelto di salvarci e porta a farci stare santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Questo libro ci ha portato a capire di più della nostra condizione. Prima della salvezza eravamo morti nei nostri peccati, seguivamo il principe dell'aria, Satana, eravamo come tutti gli altri figli di ira, eravamo senza speranza, senza Dio, senza le promesse nel mondo. Questo libro ci ha portato a capire un po' più l'amore di Dio. È così grande che bisogna pregare un'opera divina per farci comprendere di più questo amore. Poi dopo tante verità di quello che Dio ha fatto per noi, c'erano dei capitoli 4, 5 e 6 che ci parla di come vivere avendo ricevuto tutto questo. E Dio ci insegna come vivere mentre aspettiamo Cristo. Nell'ultimo sermone iniziato a capire cosa dice Dio tramite Paolo su come combattere le forze spirituali, le insidie di Satana. E nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a guardare l'armatura di Dio e quanto è necessario rivestirci con l'intera armatura di Dio, ma quanto, avendo l'armatura di Dio, possiamo vincere ogni tentazione. Tutti i dardi infuocati, per me una verità meravigliosa. Non devo cadere. Posso avere vittoria in ogni campo. Allora, c'è ancora da vedere di questa armatura e la conclusione, quindi voglio riprendere dove abbiamo lasciato. Guardiamo Efesini 6, versetto 17. Grato a Dio che abbiamo questo, tutto per mezzo di Cristo. Leggo Efesini 6, 17. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Allora, prima consideriamo la prima metà. Prendete anche l'elmo della salvezza. Consideriamo questo. Allora, prima di tutto, abbiamo letto in 13 e 16 di prendere in italiano, prendere l'intera armatura, eccetera. Qui la parola è tutta un'altra parola. E non so perché hanno scritto prendere, perché c'è una parola che vuol dire prendere. Questo in greco è un'altra parola che viene tradotto quasi sempre come ricevere. Quindi io traduco questo piuttosto: ricevete anche l'elmo della salvezza. Dobbiamo ricevere, perché la salvezza è tutta per grazia. E quindi non prendiamo, riceviamo la salvezza. Infatti per questo Paolo ha usato una parola diversa. Ricevete l'elmo della salvezza. Più conosciamo la nostra salvezza, più comprendiamo che la salvezza è un dono di Dio dall'inizio alla fine. Certo c'è la nostra parte, ma è un dono di Dio. Più siamo sicuri contro le insidie di Satana. In un certo senso tocca a noi prendere gli altri aspetti dell'armatura. Abbiamo visto la verità come cintura. No? La giustizia, il modo che ci aggrappiamo alla giustizia di Cristo, ricordiamo che su e camminiamo in modo giusto, ricordiamo l'Evangelo, eccetera. Ma la salvezza è una cosa che solo riceviamo, riconoscendo che stiamo ricevendo questa salvezza. In 1 Tessalonicesi 5:8 Paolo parla dell'armatura e dice, vi leggo come è scritto in greco, perché hanno messo alcune parole nella traduzione che non ci sono, vi leggo: ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e l'elmo, la speranza della salvezza. Qui l'elmo è chiamato la speranza della salvezza. Ricordate che nella Bibbia la parola speranza non è una cosa che spero che succederà, forse sì, forse no, ma nella Bibbia speranza è una cosa certa, solo che devo ancora aspettarla. Infatti la Bibbia spesso dice la viva speranza. Quindi nella Bibbia speranza è una cosa garantita, assoluta, solo che devo aspettare. E quindi abbiamo la speranza della salvezza che dobbiamo ricevere da Dio ogni giorno. Cioè ogni giorno mi alzo e prima di alzarmi da letto, quando mi sveglio, mi fermo. Signore, io ho Cristo Gesù per grazia, perciò io sono perdonato, perciò io arriverò davanti a te. Io non so se sarà oggi, non so se vivo fino alla stasera, non lo so, ma io so che quando dirai basta il tuo tempo sulla terra, io apparirò davanti a te. Lo so perché tu l'hai detto, ed io ho Cristo, ho perdono. Questo è ricevere la speranza viva della salvezza. Una delle tattiche di Satana più comune, più forte, è di farci dubitare la salvezza. E quando dubitiamo la salvezza, cambia se siamo salvati o no? Il fatto che io dubito la mia salvezza cambia che sono salvato? No. Così dice in 2 Timoteo 2, il Signore, l'Eterno, conosce quelli che sono i Suoi. No, non cambia. Ma mi fa non avere gioia, mi fa non avere pace, mi fa sentirmi debole, mi fa cadere davanti a tanti peccati perché neanche sono sicuro di appartenere a Cristo. E come possiamo combattere questi dubbi? Ricevendo la speranza della salvezza come elmo. In questo caso, paragono questo all'armatura, dove si mette l'elmo? Sui piedi? Sul ginocchio? Dove si mette l'elmo, Manuel? Sulla testa. Copre i miei pensieri. Copre i pensieri che mi assillano. I dubbi. No, io ho Cristo per grazia, non per qualche merito, non perché ho una grande fede io. No, ho Cristo perché Dio mi ha aperto gli occhi. E quindi questo è come possiamo avere gioia in mezzo alle prove. La speranza della salvezza è il fatto che ricordiamo che sono salvato per l'opera di Cristo, non perché ho una grande fede. La speranza della salvezza è ricordare Dio porterà a compimento la sua opera in me. La speranza della salvezza è aggrapparci alla verità che dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. La speranza della salvezza è ricordare che Dio è fedele. E ogni volta che confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e ci perdona e ci purifica, affinché siamo puri da ogni iniquità. Quando noi riceviamo con mani aperte l'elmo della salvezza, cioè la verità che siamo salvati per mezzo di Cristo, quando guardiamo Gesù Cristo come autore e compitore della nostra salvezza, allora siamo protetti contro tantissime delle insidie di Satana. Quando ci aggrappiamo alla speranza della salvezza, quando riceviamo questo coscientemente, inizio la giornata e durante la giornata, il peccato non ci tenta. Cioè, un uomo che sta guardando il dono che ha in sua moglie, un uomo che al lavoro tiene la foto della moglie e dice, ah, fra 2 ore torno a casa e mi accoglierà con amore. Quanto sono benedetto. Non è tentato dalle donne che passano, perché sua mente è già a casa, già godendo comunione con lei. E quando noi riceviamo la speranza della salvezza eterna nella presenza di Dio per sempre con gioia, le tentazioni del mondo non ci interessano. Allora devo chiedere a ciascuno di voi, tu scegli di pensare spesso alla tua salvezza, intendo spesso ogni giorno? Tu prendi tempo di meditare sul tuo perdono? Tu pensi, anziché hai problemi, mi ha scritto una signora in questi giorni abbastanza disperata perché il suo matrimonio sta crollando dopo 20 anni, e ha chiesto preghiera, e ho scritto a lei dicendo, Dio può cambiare il tuo matrimonio, ma non aggrapparti a quello, perché non è detto, non so quello che Dio ha in mente per te. Ma Dio non ti abbandonerà. Aggrappati alla tua eternità con Dio e poi avrai fede per quello che Dio permetterà. Infatti, quando io mi aggrappo, ricevo la speranza della salvezza eterna, allora comincio a vedere che i problemi di questa vita, effettivamente, alla luce dell'eternità che mi aspetta, sono momentanei. E comincio a capire, alla luce del peso eterno di gloria che io ho davanti a me, che i pesi qui realmente sono leggeri. Prima li vedevo come insopportabili. Li vedevo come insopportabili, ma vedendo il peso eterno di gloria che mi aspetta nella presenza di Cristo, comincio a capire, non sono insopportabili, effettivamente sono leggeri, sono momentanee. Quindi, ogni giorno è importante ricevere la speranza della salvezza, riaggrapparci di questa speranza sicura, speranza certa. Allora saremo ben saldi contro le insidie di Satana e potremo stare ritti. Allora passiamo ora a un altro aspetto dell'armatura di Dio. Questa volta un'arma offensiva. Come ogni parte dell'armatura, è un'arma essenziale. Tutto è essenziale, estremamente importante. Sto parlando della spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Leggo di nuovo il versetto 17. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Grazie a Dio abbiamo questa arma preziosa e potente. Potente contro le insidie del diavolo. Potente contro le menzogne di Satana. Potente contro il nostro peccato. Perché la parola di Dio viene chiamata la spada dello Spirito? Cioè, perché la parola di Dio viene chiamata la spada dello Spirito, lo Spirito Santo? Perché? È importante riconoscere e ricordare che la parola di Dio non viene dalla mente degli uomini che hanno scritto la Bibbia. Hanno scritto perché sono stati spinti dallo Spirito Santo. Allora, noi conosciamo, credo tutti, secondo Timoteo 3:16, che parla dello Spirito Santo, quando leggiamo, tutta la scrittura è divinamente ispirata. È utile a insegnare, a convincere, a correggere e a educare alla giustizia. Tutta la scrittura è divinamente ispirata. Vieni da Dio. La parola in greco vuol dire respirato fuori dalla bocca di Dio. Secondo Pietro, capitolo 1, versetti 19 a 21, parla delle scritture, qui usando la parola profetica, la scrittura, leggiamo, 19, Pietro parla, noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sapendo prima questo, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolari interpretazioni. Nessuna profezia, infatti, è mai proceduta da volontà d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. I santi uomini di Dio, di cui si è servito Dio a scrivere la Bibbia, sono stati spinti dallo Spirito Santo. Egli guidava loro cosa scrivere, perciò è la sua parola, la spada dello Spirito. La spada dello Spirito è potente da rendere manifesto l'inganno di Satana quando egli ci tenta. Abbiamo visto questo quando abbiamo studiato poco fa la tentazione di Gesù. E ogni volta che Gesù fu tentato da Satana, con la parola di Dio svelava, distruggeva la tentazione, la menzione di Satana. E non serve solo per riconoscere l'inganno di Satana. Dobbiamo usare la parola di Dio, e questo è fondamentale, per riconoscere il nostro peccato. Per riconoscere il nostro peccato è il nostro nemico più grande. Tu chiedi a tanti credenti: qual è il tuo problema più grande? Oh, mio problema economico, problemi di salute, questa prova, mio matrimonio, mio figlio. No, no, no! Non è quello il tuo problema più grande. Il tuo problema più grande è il tuo peccato. Nulla che succede a te può minimamente staccarti da un stretto rapporto con Dio. Nulla che succede a te può togliere la gioia della salvezza. Solamente il tuo peccato può toglierti la gioia della salvezza. Solamente il tuo peccato può ostacolarti da dimorare in Cristo. Quindi alla domanda qual è il tuo problema più grande, l'unica vera risposta: il mio peccato. E la parola di Dio è lo strumento che possiamo usare per vedere, riconoscere, per poter confessare il nostro peccato. Leggo Ebrei 4:12, che parla della parola di Dio e quello che fa riguardo il nostro peccato. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Quindi nel nostro combattimento contro il nostro peccato, la parola di Dio è l'arma che ci serve per combattere, per riconoscere quel peccato che si nasconde nel cuore e cerca di essere furbo per non essere visto. E poi ci aiuta a combattere contro gli insidi di Satana. In Apocalisse 1 Giovanni vede Gesù glorificato. Quando lo vede nella sua gloria, Giovanni cade come morto davanti a Cristo. E a un certo punto sta riscrivendo in Apocalisse 1 come è Cristo che vede nella sua gloria. E vi leggo un versetto. Notate quello che esce dalla sua bocca. Egli aveva nella sua mano destra 7 stelle e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta. Il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. La spada che usciva dalla bocca di Cristo rappresenta la sua parola, la parola di Dio. Cristo è Dio e quello che dice sia vera. All'inizio, e Dio disse sia la luce, e la luce fu, e così via tutta la creazione. E Gesù disse taci e la tempesta si calma subito. Lazzaro, vieni fuori, e Lazzaro torna in vita. Quello che dice Gesù, e quando parla di la spada, vuol dire che dichiara giudizio. Nessuno può combattere Cristo e vince perché lui dice la parola e sono distrutti, mandati al lago di fuoco. E noi abbiamo la parola di Dio da usare con potenza. E la parola di Dio è forte contro ogni tentazione se la sappiamo usare. Gesù sapeva usare. E quindi per poter saper usare questa spada, nei tempi in cui la spada era l'arma principale, davano a un giovane una spada e diceva vai a fare la battaglia, o li facevano fare tanta pratica prima. Tantissima pratica prima. Doveva fare pratica, pratica, pratica. Noi dobbiamo impegnarci a leggere la parola di Dio. Dobbiamo anche studiare la parola di Dio per capirla correttamente. Tanti credenti conoscono la Bibbia un po' qua e là, conoscono tanti versetti, conoscono le storie della Bibbia, ma non riescono a veramente leggere nel contesto per capire correttamente un brano. Non sono abituati a confrontare questo brano con quell'altro. E così hanno dei concetti non tanti giusti di cosa dice Dio. E quindi spesso non sanno usare la parola di Dio per combattere le tentazioni, i pensieri falsi, i ragionamenti storti che arrivano. Non sanno difendersi dalle insidie del diavolo. Dobbiamo impegnarci a conoscere la parola di Dio con cura, con grande impegno. E dobbiamo essere ripieni dello Spirito Santo per usare la parola. È la sua parola, la spada dello Spirito. Dobbiamo essere ripieni dello Spirito Santo. Cosa devo fare per essere ripieno dello Spirito? Cosa devo fare? La Bibbia dice, siate ripieni di Spirito. Cosa devo fare? Se ricordate, abbiamo letto, studiato questo in Efesini 5:18. Cosa bisogna fare? Pregare? No. Non serve pregare. Devo implorare Dio? No. Qualcuno deve ungermi? No. Ma cosa devo fare per essere ripieni di Spirito? Perché mi serve tutti i giorni. È molto semplice. Ed è alla portata del più giovane credente dal primo giorno che è salvato. E cos'è? Confessare i miei peccati. Confessare e abbandonare i miei peccati e sarò ripieno dello Spirito Santo. Camminando in umiltà davanti a Dio. Un'altra cosa che serve per poter usare la scrittura come spada è di memorizzare la parola. Quando Gesù fu tentato, non potevo andare, aspetta che corro nella sinagoga e trovo una rotola e trovo un versetto. Doveva tirare fuori dal cuore quello che aveva già dentro. È fondamentale, la maggioranza delle volte che siamo tentati non possiamo andare e cercare qualche verità. È fondamentale nascondere nel cuore. Salmo 119, versetto 11. Ho nascosto il tuo cuore, il mio cuore, affinché non peccassi contro di te. Qualcosa del genere. Quindi vogliamo incoraggiare ciascuno a avere un impegno che dura tutta la vita. A memorizzare scrittura. Perché così avremo una scorta di verità da tirare fuori in ogni tentazione. Quando sappiamo usare bene la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio, ci dà tanti meravigliosi e preziosi benefici. Per esempio, primo beneficio, credo, sia, ci mostra il nostro peccato. Questo è un immenso beneficio. È piacevole vedere il mio peccato. È piacevole riconoscere che quello che facevo credendo di avere un buon cuore ho fatto con un cuore superbo. È piacevole vedere questo? Assolutamente no. Ma quanto bello è il beneficio quando riconosco e confesso il mio peccato. Ci mostro il peccato in modo che possiamo confessarlo per essere perdonati e purificati, per avere vittoria. Ci mostra l'inganno di Satana affinché possiamo resisterlo, evitarlo. Ci mostra le meravigliose promesse di Dio che ci danno tanto conforto e coraggio. Mi sento schiacciato, sono convinto che non ce la faccio, non ce la faccio, e poi mi aggrappo alla promessa. Dio è fedele e non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze. Dico, Signore, allora i miei ragionamenti sono sbagliati. Tu sei con me e non permetterai che questo duri troppo. Grazie. A me sembrava troppo. Ma era un pensiero falso. Ecco la verità. Mi aggrappo alla tua promessa perché tu mantieni la tua parola. Quindi ci mostra. E ci mostra anche la potenza di Gesù Cristo. Ogni potestà in cielo intero è stato dato a me. E poi io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Signore Gesù, tu sei con me e tu sei in controllo. Allora questa prova non è fuori controllo. Tu hai controllo di tutto. Poi ci mostra i meravigliosi benefici che abbiamo in Cristo Gesù. Io ho ogni benedizione spirituale in Cristo. Ho libero accesso al Padre. Ho perdono tutto in Cristo. La parola di Dio ci mostra i comandamenti di Dio. Se no, come sapremo camminare in santità? La parola di Dio è meravigliosa. Non possiamo sovravalutare quanto è preziosa, è importante, è potente la parola di Dio. Ci serve conoscerla e usarla nella nostra vita, adattando ogni pensiero, ogni ragionamento, ogni decisione alla parola di Dio. In modo di vivere come marito, come moglie, come genitore, come figlio, come dipendente, come datore, come cittadino, in modo di fare tutto. Parlando della parola di Dio, voglio menzionare due spagli che vedo spesso in credenti. Non sono così, o così o cos'ha. Il primo sono credenti che hanno poco impegno nella parola di Dio. Ma ho tanto da fare. Sì, lo so, dovrei leggere, voglio leggere, ma sono messo male, non sono riuscito, leggerò domani. E quando leggono, e poi metto via adesso, non ci pensano più tutta la giornata. E anche se leggono fedelmente, quello che leggono resta lì, messo da parte nella mente, perché poi pensano a tutto il resto e non cambia come vivono. Questo è triste, questo è stolto, questo non è usare la parola di Dio. Questo non è prendere la spada dello Spirito. Questo è prendere dall'armadio, mettere lì e lasciare, neanche tirare fuori tutto il giorno per controllare i miei pensieri, per ricordare le verità, per valutare tutto. No. Quindi questo è un modo di spesso essere sconfitto. È un modo per stesso vivere con pensieri falsi, per spesso cadere sotto le insidie di Satana. Poi c'è un altro errore, un altro tipo di persona. Questi sono credenti che si dedicano a vedere gli errori in altri. O trovano peccati negli altri, o trovano dottrine sbagliate, o trovano insegnanti sbagliati, e loro parlano sempre di questi errori. Ma questo qui è un falso insegnante, e vogliono parlarne spesso. O quella dottrina non è vera, vogliono parlarne spesso. E loro usano la Bibbia solo per battere giù, ma le persone che vivono così, guardandoli negli anni, non usano la parola per vedere il proprio peccato e non crescono in santità, non conoscono Dio di più, non hanno da dare ad altri un cibo che serve. Infatti, usando la parola solo così, diventano orgogliosi. Questo è sbagliato e quello è sbagliato. Anche se a volte, non sempre, hanno ragione, giova ben poco. Giova ben poco. È come uno che tu fuma, questo va male. Però mentre bevi tre bottiglie di vino al giorno e muori a 36 anni di un fegato marcio. Criticava quello e non curava se stesso. Cioè io devo pensare prima di tutto ai miei peccati. Quindi voglio incoraggiare ciascuno a capire l'importanza di impegnarsi a conoscere bene la parola di Dio e usarla per primo con noi stessi e poi come appoggio per gli altri. Ora arriviamo ad un aspetto essenziale e fondamentale della vita cristiana. Non è precisamente parte dell'armatura, ma serve quanto l'intera armatura, e questo è la preghiera. Leggete con me, mentre leggo, Efesini 6, 18. Pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e supplica, per tutti i santi. Cos'è la preghiera? Va bene, preghiera è parlare con Dio. La preghiera ci mette in una posizione, che scegliamo questa posizione, la vera preghiera, in cui riconosciamo la grandezza di Dio e la nostra piccolezza. La capacità di Dio è la nostra debolezza. La sufficienza di Dio è la nostra inadeguatezza. La vera preghiera è umiliarci davanti a Dio per dare gloria a Lui, per ringraziarlo e poi di presentare i nostri bisogni e aspettare da Lui quello che Lui sa di essere giusto. La vera preghiera, che è quello che Dio ascolta, l'unica preghiera che Dio ascolta, è quella fatta con umiltà. Quante volte nella Bibbia, qui avrei potuto scegliere decine e decine e decine di brani, ho scelto due versetti. Dio ascolta chi è umile e chi ha fede. Per quanto riguarda la fede, leggo in Ebrei 11:6. Ora, senza la fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rinumeratore di quelli che lo cercano. Non si può andare a Dio se non credi in Dio. Devi dire, no Signore, Tu ascolti, Tu sei capace, Tu sei Dio. Ma non so se Tu puoi fare qualcosa. Ma, scusami, non sai se io posso fare qualcosa? Quando Gesù fu chiesto, se puoi, e Lui dice, se posso. Ogni cosa è possibile per quelli che credono. E parlando di umiltà, leggo due versetti, tutti e due nei Salmi, ci sono in tutta la Bibbia. Salmo 10, 17. O Eterno, Tu dai ascolto al desiderio degli umili. Tu rafforzi i loro cuori, le Tue orecchie sono attente. E poi Salmo 138, 6. Anche se l'Eterno è eccelso, Egli ha riguardo degli umili, ma il superbo lo conosce da lontano. Cosa vuol dire essere umile quando prego? Vuol dire, fra l'altro, dire, Signore, Ti prego, curami nel modo che Tu sai meglio, accetto quello che decidi di darmi. Anni fa, 36 anni fa, vivevamo per un tempo con una famiglia, la mamma mi ha raccontato, ci ha raccontato come stava perdendo il suo figlio, l'unico maschio, un bambino che aveva 2 anni a quel tempo, credo, se ricordo bene, e lei dice, no Signore, devi salvarlo, Ti prego, non posso vivere senza lui, finché non ha capito, Signore, chi sono io per dire cosa devi fare? E chi sono io per dire che non posso vivere senza di lui? Cosa vuol dire? Se non, Tu non sei abbastanza per me, Signore, perdona la mia idolatria. E quel figlio che i dottori avevano già detto che non c'era più speranza, hanno smesso le cure, hanno detto, Signore, lei morirà, lui morirà stanotte, domani, ma lui morirà adesso. E lei, capendo la sua idolatria, ha alzato quel bambino, era sola in camera con lui in ospedale, ha alzato e ha detto, prendilo, Signore, posso vivere senza di lui. Perché quando insistiamo con Dio non siamo umili. Quando, Signore, accetto quello che mi dai, perché Tu sei Dio. Questo è pregare con fede. Io mi fido che Tu sai la cosa giusta. Io mi fido che Tu che sei Dio puoi fare tutto e Tu sai la cosa migliore, perché Tu stai facendo un'opera eterna in me e Tu sai quello che mi serve. E forse perdere mio figlio. In quel caso, quel bambino nell'arco di un'ora cominciava a stare meglio, perché il Signore voleva togliere quell'idolo dal cuore della mamma prima. L'Eterno dà ascolto al desiderio degli umili. Ma il problema è che spesso io non so la cosa migliore. Io sono convinto di sapere la cosa migliore. E questo, Signore, fai questo. Io credo, ma Dio sa meglio di me. Ed io ringrazio Dio che lo Spirito Santo viene in aiuto della mia debolezza. Debolezza di mente. Io non sono eterno, io non sono onnisciente, io non capisco domani, io non capisco quello che Dio sta facendo, io non so quali prove servono per me di essere conformato all'immagine di Cristo. Dio sa. e lo Spirito Santo viene in aiuto della mia debolezza. E quando io prego in modo sbagliato, sapete quello che fa Lui? Lui cambia la mia preghiera. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Immagina il bambino che ha una malattia gravissima e sta morendo, i dottori dicono: ma questa medicina, signori, cura sempre. Devi prendere. No, mamma, non voglio, ti prego, papà, non farmi prendere quello, non farmi prendere quello. E lui è convinto che quello è un male perché gli fa stare male. Quella medicina. Cosa fanno i genitori in un caso così? Con un bimbo che implora loro, sapendo che quella medicina brucia, fa male. Cosa fa? Loro sentono le sue preghiere a loro, implorando loro di non farlo prendere più la medicina. Cosa fanno? Va bene? No. Loro intervengono dicendo: risponderemo, tu vuoi star bene e tu pensi che togliere la medicina ti farà star bene. Noi abbiamo un piano migliore. Leggo Romani 8, 26, 27 e ringrazio Dio per questo. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Grazie a Dio, lo Spirito Santo intercede per noi secondo Dio, secondo il piano di Dio, secondo la sapienza di Dio, secondo l'amore di Dio. Allora è per questo che a volte noi preghiamo e Dio ci dà il contrario di quello che abbiamo chiesto, perché lo Spirito Santo, capendo il cuore di Dio e la volontà di Dio, vuole darci il meglio, che non è quello che eravamo noi convinti fosse il meglio. Ma Dio risponde sempre in modo perfetto, in modo giusto, con amore, con saggezza e al momento con tempismo perfetto. E questa verità dovrebbe stimolarci a pregare sempre di più. Dovremmo pregare di più, sapendo che, Signore, io prego in base a tutto quello che capisco e prego con fede, sapendo che Tu ascolti sempre i desideri dell'umile, quindi voglio essere umile. Ma io so che anche quando non capisco bene, lo Spirito prende la mia preghiera errata e lo mette a posto. Io non smetto a pregare, Signore. Grazie che Tu mi ami così. Tornando al nostro versetto 6-18, un punto centrale di questo versetto, notate quante volte viene ripetuto, è di dover pregare con costanza. In ogni tempo, con perseveranza. Più modi di dire la stessa cosa. Leggo di nuovo Efesini 6:18. Pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiere e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Il punto centrale qui è chiaro. Dobbiamo pregare costantemente, dobbiamo pregare con ogni sorta di preghiera e supplica. Dobbiamo pregare per ogni tipo di richiesta e dobbiamo pregare nello Spirito, che vuol dire pregare secondo le verità che lo Spirito Santo ci dà nella Bibbia. Cosa vuol dire pregare nello Spirito? Non è qualcosa di mistico. Vuol dire pregare in base alle verità che lo Spirito Santo ci dà. E dove ci dà le sue verità? Tutta la Scrittura è divinamente ispirata. Gli autori sono stati spinti dallo Spirito di Dio. Quindi, se tu vuoi pregare nello Spirito, devi pregare le verità che Dio ci insegna nella parola di Dio. Non c'è dubbio, quello è nello Spirito. Grazie a Dio. Dobbiamo vegliare a questo scopo. Vuol dire che non possiamo dormire la notte? Oh, grazie a Dio, no. Anzi, chi veglia nella preghiera può dormire tranquillo la notte, perché sa, Signore, affido a te, adesso io dormo, grazie che posso lasciare tutto a te, non devo preoccuparmi e posso dormire con tranquillità, perché Dio è in controllo, non devo io stare sveglio come se dipendessi da me. Io non posso fare niente, Dio può fare tutto. Ma veglio a questo scopo vuol dire vegliare, vuol dire restare sempre in atteggiamento di preghiera in tutta la giornata, in ogni situazione. Non che io ho il mio tempo la mattina di lettura, di preghiera, chiudo, amen, vado avanti tutto il giorno, sto cercando di affrontare situazioni nelle mie forze. No, io porto ogni situazione a Dio. Le difficoltà del lavoro, le ingiustizie, i dolori, i problemi in casa, quello che c'è, io la stanchezza porto a Dio costantemente. Infatti Paolo conclude dicendo: vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Dobbiamo pregare in ogni tempo, vegliare a questo scopo, farlo con perseveranza. Quanto è importante la preghiera? La preghiera perciò è fondamentale per vivere una vita cristiana vittoriosa. È fondamentale per avere la gioia della salvezza. Quindi chiedo a ciascuno: tu porti ogni situazione a Dio? Porti ogni situazione a Dio nella preghiera? Guarda a Dio con fede, con umiltà, portando ogni peso a Lui. Questo è come camminare nella vita cristiana. Però prima di lasciare la preghiera, consideriamo quello che questo brano e altri dicono del contenuto della preghiera. Abbiamo visto che dobbiamo pregare costantemente con perseveranza, ma il contenuto? Paolo dice di pregare con ogni sorta di preghiera e di supplica dello Spirito. Poi dice con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Le nostre preghiere non devono essere principalmente per i nostri bisogni. Qual è il Padre nostro? La preghiera che Gesù ci dà come modello, non da ripetere parola per parola, ma di prendere i componenti. Il Padre nostro cosa dice? Oh Signore, aiutami qua, aiutami là, fa sì che questo succederà, fa sì che quello succederà per me. Sì, questo è il Padre nostro. Il Padre nostro inizia con: Padre nostro che sei nei cieli, ricordando a chi stiamo pregando, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Prosegue parlando di: perdonaci i nostri debiti come noi perdoniamo, proteggici dal male. E poi in mezzo c'è: dacci il nostro pane quotidiano. C'è la parte dei nostri bisogni, ma una piccola parte, la minima parte. Dobbiamo pregare con ogni sorta di preghiera, non solo richieste per noi. E dobbiamo pregare non solo per noi, ma anche per tutti i santi. Per me il modo migliore di imparare a pregare è seguire le preghiere della Bibbia. Per esempio, nel Nuovo Testamento ci sono tante preghiere, ci insegnano a pregare per gli altri, anche per noi stessi, che il loro amore possa crescere in conoscenza e discernimento affinché possano scegliere le cose eccellenti, affinché la vita sia piena di frutti di giustizia. Ci sono preghiere di conoscere più l'eredità e la potenza di Dio che opera in noi, ci sono preghiere di conoscere di più l'amore di Dio, ci sono preghiere di vivere in modo da dare piacere a Dio in ogni cosa, portare molto frutto. Dobbiamo pregare che possano gli altri e anche noi conoscere meglio le ricchezze della nostra eredità e la potenza di Dio che opera in noi. Dobbiamo pregare che l'Evangelo possa espandere ed essere glorificato, che vuol dire che altri possano essere salvati. Dobbiamo pregare per porte aperte. Questo è un esempio di come pregare con ogni sorta di preghiera. Certamente possiamo pregare per i nostri bisogni, ma non diventa la cosa principale. Diventa una parte piccola delle nostre preghiere. O che possiamo usare la preghiera per crescere nel desiderare la gloria di Dio nel mondo. Paolo, se vuoi pregare nello Spirito, prega le preghiere che trovi nella Bibbia. E ricordati di pregare per tutti i santi. Chi prega principalmente per se stesso e la propria famiglia non sta andando avanti molto nel fatto che il secondo comandamento è rimani il tuo prossimo come te stesso. Paolo, dopo aver chiesto, spiegato loro come pregare costantemente per tutti i santi e per ogni sorta di preghiera, chiede preghiera per se stesso. Pregate anche per me. Nei versetti 19 e 20. Ed è buono chiedere preghiera dagli altri. Cosa vuol dire quando chiedo preghiera dagli altri? Mi aiuta a combattere il mio orgoglio. Perché nel nostro orgoglio non vogliamo farci vedere come bisognosi. E poi ci aiuta a non credere di poter farcela da soli. E poi dà agli altri il privilegio di partecipare all'opera di Dio in noi. Dà agli altri il privilegio di ringraziare Dio con gioia quando Dio risponde alle loro preghiere per noi. Paolo chiede preghiera per se stesso. Che cosa chiede? Prima di tutto, ricordate che Paolo scriveva questa lettera da Roma, dove era un prigioniero. Aveva passato 2 anni in Cesarea, in prigione, poi, visto che aveva appellato a Cesare, è stato mandato come prigioniero a Roma. Fu permesso di avere una casa sua, però attaccato con una catena era un soldato romano 24 ore al giorno. Il soldato si cambiava, il soldato Paolo restava sempre lì. Vi leggo alla fine di Atti, vi leggo io, Atti 28, 16, poi 30, 31, come era Paolo. Quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. E Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza, senza alcun impedimento. Quindi Paolo scriveva questa epistola come prigioniero. E che cosa chiese da loro, essendo prigioniero? Aveva sul cuore di andare a viaggiare ancora proclamando Dio altrove. Era prigioniero, non poteva. Lui è un esempio di cosa pregare. Leggo Efesini 6, 19 e 20. Lui diceva prima: pregate per tutti i santi e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché io lo possa annunziare con franchezza, come è il mio dovere fare. Paolo chiede preghiera di avere le parole giuste, di poter parlare in modo giusto dell'Evangelo. Chiede preghiera per franchezza. Paolo aveva timore e voleva coraggio. E quindi ha chiesto: pregate per me di avere franchezza. Io la manco. Io ho timore. E Paolo pregava di poter parlare dell'Evangelo nonostante che era prigioniero. In una situazione simile, temo che tanti di noi avremmo chiesto preghiera di poter essere liberati dal fatto di essere prigionieri ingiustamente. Pregate che Dio possa liberarmi da questa prigione, da questa catena. Ma il desiderio di Paolo non era per la liberazione. Il desiderio di Paolo era che il nome di Cristo fosse proclamato. E perciò non chiedi preghiera di essere liberato. Chiedi preghiera di essere coraggioso e di avere le parole giuste da poter annunciare la parola. E non era solo il suo dovere, lui ha detto: questo è il mio dovere. Ma non era solo il dovere di Paolo. Gesù Cristo ha incaricato tutti noi ad annunciare Gesù Cristo agli altri. E perciò chiedo a ciascuno: tu stai chiedendo a Dio di darti porte aperte e coraggio e le parole giuste di poter annunciare Gesù Cristo? Questo è il tuo desiderio che porti davanti a Dio nella preghiera? Dio ha dato questo esempio di Paolo come esempio per noi. Paolo dice altrove: imitate me come io imito Cristo. Questo è un esempio da imitare. Prima di concludere, Paolo spiega perché aveva mandato il suo collaboratore Tichico a loro, voglio leggere i versetti 21 e 22. Ora, finché anche voi sappiate come sto e ciò che faccio, Tichico, il caro fratello e fedele ministro del Signore, vi informerà di tutto. Ve l'ho mandato proprio a questo scopo, affinché veniate a conoscenza del nostro stato e consoli i vostri cuori. Qualche breve commento qui. Prima di tutto, notate che Paolo descrive Tichico come un caro fratello e fedele ministro del Signore. Paolo sta parlando molto bene di Tichico, era tutto vero, ma parla di Tichico parlando proprio della sua fedeltà, di quanto era prezioso. Quando uno è fedele ed è prezioso, è buono far conoscere agli altri questo, che possono fidarsi di quella persona. Questo è molto buono. Paolo lo faceva costantemente. Infatti, se guardate le epistole di Paolo, molto spesso parlava di altri, soprattutto quelli a cui c'erano cose buone da dire, qualche cosa avvertendo di qualcuno di negativo. Allora chiedo a te, tu parli così degli altri? E poi lui dice il caro fratello, in greco non dice caro, così dice in greco? Amato. Abbiamo, voglio fare un insegnamento su questo, abbiamo una fissazione in italiano di non dire la parola amore. Abbiamo una fissazione di non dire ti amo se non solo al proprio coniuge. Quando dobbiamo amare gli uni gli altri, Paolo usava la parola costantemente e possiamo anche noi dire ti amo, ti amo in Cristo. E Paolo dice l'amato fratello. E Paolo voleva far capire a loro come stava. Paolo sapeva che questo era importante, cioè che loro conoscessero della condizione di Paolo, sia per consolare i loro cuori, oh grazie a Dio che sta bene, ma sia per aiutare loro ad avere una visione più grande dell'opera di Dio. Come credente è importante che non viviamo nel nostro piccolo guscio. Tendiamo a vivere ognuno in un guscio, pensando ai propri problemi, quello della mia famiglia, la mia situazione, le mie prove, quello dei miei figli. E questo è molto pericoloso. Visto che dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi, come posso amare il mio prossimo che sono preso con i miei problemi? Prego per me stesso, penso a me stesso. Ma tu non sai quanto sono pesanti i miei problemi. C'era un uomo una volta, di nome Gesù Cristo, che mentre era in angoscia per quello che aveva davanti a sé nel giardino, gocciolava come se fossero gocce di sangue. Quando è stato arrestato, prima ha fermato questi uomini armati per dire lasciate andare i miei discepoli. Sapeva pensare a noi nei momenti di più angoscia. Sulla croce pensava al ladrone accanto, sulla croce pensava a sua madre. Sulla croce pensava ai soldati che lo avevano crocifisso. Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Possiamo pensare agli altri perché noi abbiamo la potenza di Dio che opera in noi. E quindi è buono ed è importante avere un impegno di informarci degli altri e informare gli altri di noi. E posso chiederti, tu informi gli altri della tua vita, dei tuoi pesi? Tu condividi affinché possano capire come pregare per te e poi quando Dio dà una risposta come rallegrarsi con te? E tu prendi poi l'impegno di informarti degli altri? O che possiamo crescere sempre di più in questo. Paolo a questo punto aveva finito tutto quello che Dio gli aveva dato da dire e quindi chiude questa epistola, come chiude quasi tutti, con una forma di preghiera per loro. Leggo gli ultimi due versetti, 23 e 24. Quanto è bello quando preghiamo anche noi questo. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con amore incorruttibile. Amen. Paolo prega che possiamo avere pace e amore con fede. Il tutto che viene dal Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Poi prega che la grazia sia con tutti quelli che amano il Signore Gesù con un amore incorruttibile. Unica volta nella Bibbia che troviamo un amore incorruttibile. La parola troviamo, per esempio, incorruttibile, 1 Corinzi 15, 42. Così sarà pure la risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscitato incorruttibile. Ma cos'è un amore incorruttibile? Cos'è un corpo incorruttibile? È un corpo che non ha nessuna batteria o malattia che potrebbe farlo morire. È un amore, un corpo puro da ogni difetto. È un amore incorruttibile, è un amore puro, un amore non finto. Ma scusami, io cado. Come posso avere io un amore puro, incorruttibile? Il mio amore è molto mancante. Io cado sempre. Io, anche tu? Come posso avere un amore incorruttibile? Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità, essendo purificato il mio amore è puro. Ma cadrò ancora e confesserò ancora. E questo è come vivere, perché i veri credenti confessano i loro peccati. Così i veri credenti hanno un amore incorruttibile, perché è Dio che la tiene viva, vivo fino al giorno di Cristo. E perciò Paolo prega per tutti i veri credenti. E questo è solo un modo di descrivere chi è un vero credente. Un vero credente confessa i suoi peccati. Un vero credente non è chi non pecca, perché tutti cadiamo. Un vero credente pecca, ma un vero credente confessa i suoi peccati e torna a camminare nella luce. E così Paolo dimostra cosa vuol dire amare gli altri. E tu preghi che possano avere la pace e l'amore con fede e che la grazia sia con loro. E così, guidato dallo Spirito Santo, Paolo conclude questa epistola ricchissima. E il fatto che abbiamo finito a studiarla non vuol dire che non si può rileggere volta dopo volta negli anni. Quante sono le verità meravigliose che Dio ci ha mostrato in essa. Quanto saremo benedetti se ci aggrappiamo alle verità in questa epistola e camminiamo secondo i comandamenti che Dio ci dà qua. Quanta gioia possiamo avere se comprendiamo la nostra salvezza come viene spiegata in questa epistola. Oh, quanto siamo benedetti, e questa epistola ci ha mostrato quello. Ringrazio Dio per le verità meravigliose che ci ha dato in Efesini. Padre nostro che sei nei cieli, glorioso, maestoso, la tua verità è la verità, non c'è altra verità. Tu sei verace. Ti ringrazio per le tue verità che ci hai donato tramite questa epistola meravigliosa, preziosa, potente. È vero che è un dono da te. Fa parte della spada dello Spirito. Hai guidato l'Apostolo Paolo a scrivere ogni parola. È stato scritto tramite Paolo, ma viene da te. Ed è per noi. E ti ringrazio per le verità che abbiamo visto qua. Certamente in questi ultimi sermoni abbiamo considerato il combattimento spirituale e prego che possiamo rivestirci con l'intera armatura di Dio ogni giorno. E che possiamo essere un popolo che prega con costanza, con perseveranza, vegliando a questo scopo, con ogni tipo di preghiera per tutti i santi. E io ti ringrazio che abbiamo Gesù Cristo, perché se non ci fosse Cristo, le preghiere non potrebbero arrivare a te. Ma avendo Gesù Cristo come sommo sacerdote, abbiamo libero accesso al trono della grazia per essere soccorso e ottenere grazie ad essere aiutato al momento opportuno. Grazie, Padre. Grazie che abbiamo lo Spirito Santo, che quando noi non sappiamo pregare, e noi vogliamo che tu togli una prova, ma quella prova serve. Lo Spirito viene in conto e prega per noi, secondo la tua perfetta volontà. Oh, ti ringrazio per questo. Quante opere tue avremmo mancato se tu dovessi solo ascoltare quello che chiediamo. Grazie che tu sai darci tutto quello che serve, che è perfetto. Grazie che siamo amati. Io chiudo chiedendoti di fare quello che Paolo prega per noi in Efesini 3, che tu fortificherai l'uomo interiore, affinché possiamo abbracciare con tutti i santi, quale sia l'altezza, larghezza, lunghezza, la profondità dell'amore di Gesù Cristo che sorpassa l'intelligenza. Fai questo, ti prego. Grazie che siamo amati e preziosi a te, ed è tutto per mezzo di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.